Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Eccoci in diretta con Carta vetrata, ancora una puntata insieme. Oggi con Antonio Monaco, il presidente dei piccoli e medi editori, vogliamo affrontare uno splendido risultato finalmente portato a casa, perché Antonio Monaco, giovane di elezione, sono passati poco più di 6 mesi, aveva promesso a noi tutti, editori, lettori, amanti della letteratura, di portare più libri, più liberi, in tournée in tutta Italia. E che cosa sta succedendo, Antonio? Da dove partiamo?
Proprio ieri ci siamo incontrati con il sindaco, con un'associazione culturale, con i librai, a Gorizia, una città estremamente sensibile alla cultura, con una storia dura ma assolutamente aperta e che ci ospita, diciamo molto gentilmente e molto aperta, ha deciso appunto di ospitarci per poter realizzare dal 22 al 26 di maggio il primo più libri Circus.
Beh, fantastico, diciamo che Nova Gorizia, perché sappiamo che la città è divisa in due come Gorizia, oggi riunite perché non c'è più il muro, avevamo anche noi un piccolo muro di Berlino in Italia, con l'ingresso della Slovenia in Europa, col trattato di Schengen, tutto si è abbattuto e siamo ritornati a guardarci non in cagnesco ma come fratelli europei, e questa opportunità di partire con questa fiera che ha dato tanto successo a noi piccoli e medi editori a Roma, da una città come Gorizia, devo dire, è un risultato eccezionale. Veramente bravo, grazie Antonio. Ma come si svolgerà? Dacci qualche dettaglio in più.
Abbiamo fatto una battuta ieri, saranno i 100 anni di riferimento rispetto al 1914, e allora Gorizia è entrata in guerra già nel 14, prima dell'Italia.
Era Austria.
Certo, perché era Austria allora, e si è trovata, diciamo, da un lato della trincea, e al termine della guerra si è trovata dall'altro lato della trincea. Di fatto, come dire, ha combattuto per prima, diciamo, questa guerra e ha avuto un determinato esito. Ecco, ci troveremo di nuovo anche lì, in un certo senso, a combattere la guerra a favore della lettura, e l'ottica sarà di dare il più possibile un taglio attivo. L'idea di fondo è che i libri saranno disposti in Corso Verdi e Corso Italia, quindi in un luogo di passaggio, in un punto in cui le persone potranno effettivamente vedere la varietà degli editori e dei piccoli editori italiani, e ci saranno eventi culturali in tutta la città. Abbiamo incontrato il responsabile delle biblioteche, abbiamo incontrato il sindaco, abbiamo incontrato la fondazione.
Il Museo della Grande Guerra anche, no?
Sì, ci sono, esatto, in tutte queste realtà. Adesso ovviamente bisognerà entrare nel dettaglio e verificare anche l'iniziativa sia dei librai del territorio sia dell'associazione culturale e storia, che sarà il nostro partner anche operativo sul territorio.
Ricordiamo agli editori che c'è tempo ancora per iscriversi, quindi affrettatevi, perché comunque i posti saranno limitati, immagino.
Certo, dovremmo darci una soglia, sicuramente un numero consistente, andremo sicuramente oltre i 100 editori, sarà una rappresentanza significativa, ma dovremo fissare naturalmente una soglia quantitativa.
Grazie ancora, ma andiamo avanti con Antonio Monaco a parlare di qualcosa che si sta avvicinando, ormai siamo prossimi, sta per scadere le 24 ore del Giornata della Memoria. E con un testo di Miriam Pressler, questa scrittrice, giornalista olandese ma che ormai vive a Monaco da molti anni, tu hai proposto con la tua casa editrice un titolo veramente che con la memoria fa i conti alla grande. Possiamo dire Io voglio vivere, uscito per i tipi della tua casa editrice, La Sonda, che vive insieme a Anna Frank, la grande autrice, possiamo dire, dell'unico suo libro, ahimè, che è il diario, la sua vita, perché è di fatto la prima biografia autorizzata e priva di remore e di censure di questa ragazza che purtroppo non c'è più, ma non c'è più non per ragioni, ahimè, di salute o del fato, ma per colpa di un terribile, terribile, non ho le parole, insomma, quello che avvenne con il nazismo. A te la parola.
Ecco, come sappiamo, il diario di Anna, quando è stato pubblicato, ha avuto, possiamo dire tra virgolette, un editing da parte di suo padre che ha portato a selezionare, a scegliere, diciamo, in qualche modo alcune pagine, perché evidentemente la preoccupazione e il legame familiare ha fatto sì che alcune cose potevano essere tagliate. Successivamente abbiamo avuto la possibilità di leggere il diario integrale. Miriam Pressler, che è la curatrice del diario nell'edizione tedesca ed è stata la prima che ha sviluppato appunto anche questa parte, ha deciso appunto di scrivere una biografia. Lei è un'esperta dei Franck, è uscito da Einaudi l'anno scorso proprio un titolo che si chiama I Franck, dove ricostruisce anche tutte le vicende della famiglia e dell'ambiente, e in questo libro, con un tono che si può leggere narrativamente in modo molto efficace, ricostruisce tutte le relazioni di Anne, tutte le persone con cui ha avuto a che fare e i luoghi in particolare dove è stata, Francoforte, Amsterdam, purtroppo Bergen-Belsen, fino alla lapide dove oggi noi richiamiamo, il suo corpo non è stato possibile identificarlo, ma dove è richiamata lei e la sorella Margot, dove ha compiuto, diciamo, è completato l'itinerario della sua vita. La cosa importante che noi abbiamo voluto fare però con questo libro appunto è di rimarcare gli aspetti realistici, cioè appunto i luoghi, appunto le persone con cui ha costruito, diciamo, la sua vita, e abbiamo creato una pagina Facebook che si chiama Anne Frank e io, dove stiamo già raccogliendo le testimonianze dei giovani che oggi incontrano Anne, una loro coetanea, una ragazza 14enne, 15enne, 16enne, almeno nelle vicende raccontate nel diario, sono il suo percorso di vita, e la possibilità di relazionarsi con lei virtualmente, con i propri pensieri, per far sì che la giornata della memoria non sia solo un fatto istituzionale, ma sia qualcosa che tocca direttamente le persone.
Ecco, diciamo che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, c'è stata un po' la moda di sparare a zero contro il giorno della memoria. Abbiamo letto anche interventi autorevoli di persone ben più importanti del sottoscritto sulla stampa, su altri giornali. C'è un fondo di verità, ma c'è anche un po', mi si perdono il termine, appunto di superficialità, cioè nel senso che in Italia, ma anche in Europa, quando per iniziativa di Furio Colombo nel lontano 2000, mi sembra, si prese iniziativa di collocare al 27 gennaio una giornata della memoria dell'Olocausto, della
Shoah. Ricordiamo
che
Furio Colombo appartiene a una famiglia ebraica.
Sì, sì, naturalmente, ma questo di solito si basta appartenere alla famiglia umana. Si creò subito un equivoco, cioè che si pensò che le collettività ebraiche volessero ricordare soltanto il loro martirio. Martirio poi vuol dire testimonianza, fra l'altro, dal greco, come tutti sanno, mentre invece i nazisti hanno assassinato a freddo non meno di 20 milioni di persone, dei quali 5 milioni e 9 erano ebrei, sono contabilità spaventevoli. Comunque si partì con questo equivoco, poi, cioè, che gli ebrei dissero: beh, pensiamo ai cavoli nostri. No, non è assolutamente così. È per iniziativa delle collettività ebraiche che si sono ricordati i Rom, si ricordano sempre, a parte quella che è la politica internazionale, il genocidio degli armeni, il genocidio del Ruanda, tutta la lunga serie di genocidi del XX secolo, preceduti da quelli coloniali del secolo XIX e dei precedenti. E questa è una cosa da dire subito. L'altra cosa da dire è che, come è di moda in Italia, subito tutti si cominciarono a lavarsi le mani della faccenda e l'onere fu trasferito sulle scuole. Quindi la scuola italiana fu caricata della responsabilità.
E ricordiamo che Piero ha insegnato per tanti anni all'Istituto Renzo Levi di Roma, l'Istituto Ebraico di Roma, e sicuramente in quell'ambiente la sensibilità era maggiore. Purtroppo,
diciamo,
non
che
dovunque.
È stata una sensibilità, è una sensibilità più emotiva che storica, questo bisogna ricordare, una sensibilità molto emotiva e poco storica, quindi poco razionalizzabile. Questo poi richiederebbe un lunghissimo discorso che qui forse non è il caso di fare, ma faremo in altre circostanze. No, il discorso vero è che quando si critica la istituzionalizzazione del giorno della memoria, di solito si critica la scuola o a parte le cerimonie ufficiali, e questo è francamente assurdo, e bisogna non essere mai stati in una scuola, chiunque sia a parlarne, perché gli italiani, come tutti, sono medici di se stessi, sono tutti professori dei loro figli o dei figli degli amici, anche se non hanno mai messo piede in un'aula, se non da studenti, o sono mai stati soprattutto dietro una cattedra.
Grazie.
No, aspetta, no, la cosa essenziale a dire è questa, che la memoria, come la trasmette a scuola, è dinamica, perché i giovani che studiavano nel 2002 sono molto diversi dai giovani che studiano nel 2012. Molto dipende dai presi e dagli insegnanti. Cioè, se la scuola avvia lo studio della Seconda Guerra Mondiale, che in Italia è trascuratissimo, e dei fatti del Novecento, che in Italia sono trascuratissimi, adesso vedremo con il centenario della Grande Guerra cosa accadrà. Ecco, se si studia, poi si ottengono risultati. Se non si studia, non si ottengono risultati.
Ricordiamo il libro pubblicato dalla casa editrice di Antonio Monaco, che risponde al nome di Sonda Editore, di Casale Monferrato, che proprio ai giovani si rivolge, perché è un testo che la Miriam Pressler, grande scrittrice olandese, ma che ormai vive a Monaco da molti anni, ha voluto dedicare proprio per i ragazzi, perché questa è una collana che la Sonda dedica proprio ai ragazzi, non ai bambini, ma proprio a quell'età difficile, ecco, possiamo dirlo, non semplicissima, e il titolo è Io voglio vivere, che dice tutto, ed è la vita di Anna Frank.
Dice benissimo, e la cosa importante anche di quello che abbiamo sentito prima è che anche i ragazzi possano prendere la parola nel momento in cui imparano, nel momento in cui comprendono, e devono poter interagire. Questo è essenziale perché si possa comprendere profondamente.
Assolutamente essenziale. Ricordiamoci che la memoria è dinamica, cioè un adolescente del 2015 sarà molto diverso da un adolescente del 2002, questo lo sappiamo tutti, e certo, chiunque è stato dietro una cattedra lo sa meglio degli altri.
Grazie ancora, alla prossima puntata con Antonio Monaco.
Arrivederci.
Arrivederci, grazie.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Benvenido Giuliano, benvenido.
Buongiorno a tutti voi.
Ecco, ci avevi promesso oggi di parlare del Mediterraneo, dei Caraibi, di questo mare che in qualche modo vuole imitare questo Mare Nostrum come punto di contatto, di comunicazione, di interazione tra lingue, culture, ideologie, perché ricordiamoci che una delle esperienze ormai cinquantennale è Cuba. Un esempio di comunismo che non muore, non muore, ma chissà cosa succederà. Ecco.
Parto dal libro Caribe Abierto, che vuol dire Caraibi Aperti, di Juan Carlos Quintero e Renzia, che si pubblica negli Stati Uniti a Pittsburgh. Caraibi sono come il Mediterraneo, sono un Mediterraneo. Lo sono dal punto di vista, partiamo solo dalle cose più esterne, che poi sono anche interne, linguistico, perché lì ci sono le Antille spagnole e ce n'è quanto vogliamo, da Cuba, che è uno dei paesi principi di questa crogiolo di razze che sono i Caraibi e i tropici.
E possiamo dire anche particolarmente vivace Cuba, ecco, non è un...
È stata particolarmente vivace, oggi bisogna che aspettare il post-castrismo perché ritorni a essere leader dal punto di vista letterario, anche se la potenza culturale nelle varie forme di cultura, danza, musica, arti plastiche, ma soprattutto la letteratura di Cuba è indipendente adesso dal castrismo, ma non lo è stato ad esempio nel 59, quando ci fu per la prima volta una coscienza continentale dei latinoamericani grazie al castrismo. Ma dicevo, ci sono le Antille spagnole, dalla Repubblica Dominicana a Cuba e a tantissime altre. Poi ci sono le Antille olandesi, che sono Aruba, Curaçao, Bonaire. Poi ci sono le Antille francesi, Guadalupe, Martinica, Marie Galante. Poi le Antille inglesi, quindi si parlano perlomeno quattro lingue di origine europea. E poi ci sono...
c'è la Giamaica anche, no?
C'è la Giamaica, c'è una Giamaica francese e una Giamaica inglese, e c'è anche una ex Giamaica olandese. E poi non lontano, nel concetto di tropici, c'è anche il portoghese del Brasile. E in questo conflitto di razze, ma anche di mescolanza proprio di razze, abbiamo i bianchi, abbiamo la gente di colore, nella gente di colore c'è una varietà infinita. Il matrimonio fra gli indios
Poi c'è, possiamo dire, c'è anche un
Rambos.
Scusami, Giuliano, c'è anche un pezzettino di Stati Uniti, perché Puerto Rico sappiamo che ha un raccordo molto particolare con gli United States, no?
Ispanica, che parla inglese, ma poi ci sono le Antille inglesi che io non nemmeno citato.
Tra l'altro l'autore è proprio Juan Carlos Quinterio Herencia, è proprio di Porto Rico, quindi
Porto Rico, sì, sì, sì. Quindi quella è ancora una situazione a parte, ma dicevo che ci sono delle mescolanze anche di razze che facilitano una fusione complessissima. Ci sono i mulatti, ma ci sono anche gli zambos sono indios locali e neri, per cui sono tutto un colore speciale, persone anche molto belle, perché prendono questo colore olivastro, ma il corpo dai neri. Poi ci sono i cimarrones, quelli che sono neri fuggiti dalle piantagioni, che si chiamano a seconda delle istanze in modo diverso, ad esempio Garifuna, se stanno in Salvador, stanno in Honduras, quindi è una terra di mescolanza.
Ma si può parlare di Mediterraneo dei Caraibi oppure no? Ecco.
Assolutamente si può parlare di Mediterraneo dei Caraibi, per fortuna senza i conflitti del Mediterraneo.
Piero Di Depi.
Beh, vorrei alleggerire, come mi diceva complimentevolmente l'amico Gaffi, quindi caro Giuliano, diciamo etnie, culture, lingue, razza, lasciamolo stare, razza è solo un pesce per noi che amiamo il mare e i Caraibi, sei d'accordo?
Sì, beh, diciamo che una visione eurocentrica ha dato a razza delle sovra segmenti interpretativi eccessivi.
Esatto, quindi eccessivi, noi non vogliamo eccessivi prendere quel
termine.
Ma una
visione eurocentrica, eurocentrica.
Bene, bene.
Comunque
bene.
Questo discorso dei Mediterranei è straordinario, perché non c'è solo il nostro amatissimo Mediterraneo classico, greco e poi arabo, ebraico e tutto il resto, ma c'è il Mediterraneo d'Oriente, del Mar della Cina, del Mar della Sonda, delle Filippine.
Le Andamane. So,
sono tutti Mediterranei che noi acquatici qui con l'amico
Piero Piero li frequenta. Li
amiamo
frequenta
moltissimo.
Questo Mediterraneo dei Caraibi, dei tropici, è meno conflittuale del nostro Mediterraneo, perché c'è una conflittualità minore dal punto di vista religioso. Le minoranze ebraiche sono irrilevanti, gran parte cattolici, molti protestanti. Ci sono dei musulmani, perché sono quelli che vengono dall'India, perché su tutte queste coste
c'è qualcosa di terribile nel mondo, possiamo dire, rasta della musica e della religione rastafariana, che nei confronti dell'omosessualità nutre, ahimè, una grandissima e violenta reazione.
Beh, ma questo viene dall'Africa, nel senso che in Africa c'è una naturale, escluso il Maghreb, dove l'omosessualità è normale, è nei costumi da millenni. In Africa, nell'Africa cosiddetta nera, c'è un'intolleranza verso l'omosessualità che si è trasmessa fortemente nei paesi dove ci sono dei neri anglosassoni, ma non nei paesi dove ci sono dei neri, ad esempio mulatti o meno, come in
Giuliano
Brasile.
Ti dobbiamo salutare, ricordiamo il titolo del libro, le pagine, il prezzo, scritto immagino in inglese,
è scritto in spagnolo,
in spagnolo, però stampato a Pittsburgh negli Stati Uniti.
A Pittsburgh, che è l'inglese, un dialetto, no? Noi fra un po' conquisteremo con tutti gli ispanici, e le pagine sono, lo sto guardando, sono 228, il prezzo ve lo dico subito, se qualcuno vuole comprarlo su Amazon, $20, ed è un libro che io raccomando, perché tutto questo mondo, soprattutto dal punto di vista culturale ma anche religioso, lo spiega con grande ampiezza e la risoluzione di tanti problemi delle due Americhe passa dalla cerniera dei Caraibi.
Caraibi aperto. Aperto. Sì. Grazie ancora, Giuliano, alla prossima.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati a Carta Vetrata con Fabrizio Patriarca, Alberto Gaffi qui accanto a me, Piero Di Nepi, ospite graditissimo, ma soprattutto Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, Giovanni Pacchiano, buongiorno.
Ciao Fabrizio, ciao Alberto, ciao a tutti.
Qualcuno deve presentare Fabrizio, perché è arrivato e nessuno l'ha detto.
In medias res.
La nostra star Fabrizio Patriarca, scusate.
Patriarca è con
Starlet,
noi.
Starlet.
Il Patriarca è con noi.
Patriarca è sempre con voi. Giovanni, Gialli.
Gialli, allora, in un'altra puntata io avevo detto che i grandi giallisti sono internazionali, ed è vero, però c'è anche da dire che c'è qualche italiano e scrive gialli gustosi, interessanti, piacevoli. E oggi parleremo di Antonio Manzini, che ha scritto un romanzo per Sellerio. Il romanzo si intitola La costola di Adamo, sono 286 pagine e costa 14 euro. Questo romanzo è il secondo di una serie, il primo è uscito l'anno scorso, si chiamava Pista Nera, serie dedicata al vicequestore Rocco Schiavone. E io ti dirò che questo Manzini è uno scrittore molto interessante. Ti dirò anche che sono veramente piacevolmente sorpreso del fatto che Sellerio sui giallisti non sbaglia un colpo, assolutamente. Magari è uno scrittore semi sconosciuto e improvvisamente viene portato alla ribalta. Ricordiamoci gli inizi di Camilleri, perché è la stessa faccenda, no? Camilleri ha esordito con Sellerio, guarda dove è arrivato. Allora, in che cosa consiste la bravura di Manzini? È una cosa molto semplice. Intanto lui sa caratterizzare bene il suo protagonista, che è questo Rocco Schiavone, e non è il solito poliziotto cui ormai siamo abituati dalla narrativa italiana, cioè poliziotto per bene, bla bla. No, questo è un poliziotto abbastanza anomalo. Allora, diamogli intanto una qualifica. Lui è stato mandato dalla Natia Roma ad Aosta per un motivo molto semplice, che si era imbattuto in un caso di pedofilia. Il pedofilo è un giovanotto, figlio di un grande politico molto importante, molto protetto, e Schiavone l'ha riempito di botte, l'ha massacrato di botte. Allora, per punizione, invece di dargli una promozione, per punizione lo mandano ad Aosta, e lì si svolge il primo romanzo, La pista nera. Qui siamo sempre ad Aosta, nel secondo romanzo. Schiavone, se mi permetti l'espressione, è uno scoglionato tutto sommato, perché lui non si trova in quell'ambiente, intanto è sempre freddo, e questo è un particolare divertente che si ripete nei due romanzi, perché tutti gli dicono copriti, compra delle scarpe adatte. Beh,
infatti c'è un illustre magistrato siciliano che a Ostia non c'è voluto andare, come tutti sanno.
Sì.
Ma l'indolenza romana. Si accusa
romana,
il freddo, però ci si rifiuta di coprire.
Sì, però Piero non faceva riferimento a un romano, attenzione.
No, parlo del protagonista del romanzo.
No, lui non si sta bene in questa città. Poi è ossessionato dal ricordo della moglie morta, addirittura ci sono dei capitoli in cui la moglie gli parla e lui risponde. Questo non toglie che lui sia un grande tombeur de femme. Infatti nell'altro romanzo ha una storia con una tizia, in questo romanzo sta con una donna, Nora, che ha 43 anni, ha un negozio di abiti da sposa, e questa è bella, sensuale, e lui dice che, l'autore dice che si scambiavano degli umori corporali, però in sostanza lui non è innamorato, questo non rompivalle. Quando compie gli anni gli fa un elenco di tutte le cose che non deve, ricevere in regalo, lui da un certo punto di vista non ne può più. Per fortuna arriva un'indagine, c'è una morta. Ed è una morta, non racconterò molto, state tranquilli della storia, è una morta che si è impiccata, ma si è impiccata in una maniera strana, lui non è molto convinto, tra l'altro si è impiccata con le tapparelle tutte giù, allora lui dice ma come fa una prima a mettersi al buio assoluto? Poi, insomma, lui fruga in questa vicenda e scopre tutta una serie di cose nascoste che non rivela al lettore presto. Cioè, se Dio vuole, questo è un giallo in cui la soluzione finale è a sorpresa, anzi a sorpresissima, e il lettore non se l'aspetta. Questo è un altro punto di forza.
Ricordiamo che Antonio Manzini è un nostro concittadino della capitale, nato nel 1964 e lavora anche molto nel cinema, perché è regista, sì, sceneggiatore, insomma. Ma... Prego.
Ma infatti questo si sente, cioè la scioltezza della scrittura, il taglio rapido, si sente che ha avuto a che fare anche col cinema, però tante volte gli sceneggiatori poi quando si mettono a scrivere romanzi impiastricciano su qualcosa. Invece lui è molto attento, lo stavo per dirti prima, anche ai tratti dei personaggi secondari, e questo è un grande pregio, perché spesso nei gialli c'è un personaggio principale che campeggia e gli altri sono tirati via in qualche modo.
No? Giovanni, noi sappiamo quale millenaria sventura ha seguito l'estrazione della famosa costola da Adamo, però ecco, vuoi dirci almeno come mai questo titolo secondo te nel libro?
Beh, il titolo è molto semplice, La costola di Adamo e la donna, perché il nostro vicequestore non solo ha a che fare con una donna morta, ma continuamente è circondato da donne, il fantasma della moglie, questa amante ossessiva, una bella libraia su cui lui tutto sommato fantastica, ma che a un certo punto gli farà un brutto scherzo. È un titolo suggestivo, non
quindi come sospettavamo, Gaffi sfrega la carta vetrata.
Sfrega la carta vetrata, ma io mi domando anche se questa moda del giallo italiano, in Italia abbiamo un cadavere illustre, dicono alcuni, e molti assassini di tutte le generazioni, cioè che il nostro amatissimo e sventuratissimo paese, non sarà questa il sottofondo, la grande metafora dei gialli, cioè l'Italia se non è stata uccisa poco ci manca e bisogna indagare sulle responsabilità.
Beh, questa è un'interpretazione molto interessante, ma mi sembra un po' portata all'estremo rispetto al carattere del narratore. Bisognerà vedere, secondo me, il prossimo libro che direzione prende. Certo, lui, il suo personaggio è un personaggio insofferente di tutto, di tutti, per cui risponde sicuramente al clima di un momento di crisi, ma non mi sentirei di andare molto più in là.
Posso ricordare velocemente i connotati del libro per poi salutarti?
No.
Allora, collana alla memoria, possiamo dire,
sì,
e poi
certo.
Antonio Manzini.
Sellerio l'editore, l'autore Antonio Manzini, il titolo è La costola di Adamo, costa 14 euro, sono 286 godibilissime pagine.
Grazie ancora Giovanni, alla prossima puntata.
Ciao Giovanni.
Ciao Giovanni, grazie.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, sempre in diretta con il generale Franco Angioni e il professor Piero Di Nepi per parlare di storia e di guerre, ma anche di quello che le guerre creano di bello, di importante, che è un riconoscimento. Le medaglie, cosa sono le medaglie, gli ordini militari, qualche modo possiamo dire prebende simboliche, ma quando il simbolo diventa sostanza, non è semplicemente una croce, la gran croce di guerra che viene appuntata sul bavero o sulle mostrine, ma qualcosa che il paese riconosce a una persona che si è particolarmente distinta per atti eroici, ma anche per perizia, perché la perizia non è sempre legata all'eroismo. E questa cosa avviene anche all'estero, perché il generale Angioni in particolare non è stato premiato solo dal nostro paese, ma anche altri paesi hanno premiato un generale italiano. E quali in particolare?
Parlare di queste cose mette un po' in imbarazzo, perché sembra che uno debba testimoniare i meriti che ha avuto. In verità, con questo mestiere sono le circostanze che determinano le situazioni, quindi guai se qualcuno pensa di entrare in accademia per diventare generale. Entra in accademia militare perché ritiene che abbia la motivazione esatta, giusta, per poter affrontare le glorie, gli onori, i piaceri e poi le amarezze anche di una vita particolare. Come dire che possa esserci un ragazzo che ha una certa spiritualità e decide di entrare in seminario per fare il papa. Deve fare il sacerdote e poi dopo la vita deciderà che cosa lui dovrà fare, e quindi anche per le attività militari. Certamente sin dal Settecento, almeno per quanto riguarda la storia italiana, nell'ambito militare ci sono le ricompense. Nell'ordine di merito, diciamo, c'era l'ordine militare di Savoia inizialmente, poi diventato con l'avvento della Repubblica Ordine Militare d'Italia, che era il più antico e il più ritenuto prestigioso riconoscimento delle azioni, perché per meritare questa decorazione era necessario il valore militare e la perizia militare. Quindi poteva essere decorato un caporale purché fosse stato in grado di dimostrare il suo personale valore, ma anche la sua capacità di guidare la sua squadra di 7, 8, 9 uomini, e lo stesso a salire così, quindi l'Ordine Militare d'Italia. Poi invece il valore diretto in sé comporta la medaglia d'oro al valore militare, la medaglia d'argento, la medaglia di bronzo, la croce di guerra per esigenze di carattere bellico, E poi questi riconoscimenti sono state anche estese alle singole forze armate. E quindi oggi esistono anche le decorazioni dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. E sono decorazioni al valore dell'esercito per qualcosa che riguarda in particolare la forza armata di appartenenza. Oppure al merito dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, perché l'ufficiale o il sottufficiale ha espresso un atteggiamento.
Ma facciamo qualche nome, sì. Qualche nome di medaglia importante, perché in Italia ce ne sono poche, poi alla fine quelle che contano quali sono?
Beh, io ho avuto la fortuna e il riconoscimento di essere stato decorato con l'Ordine Militare d'Italia dopo la campagna del Libano.
Diciamolo, quindi, facciamolo vabbè, sapere ai nostri ascoltatori. Non bisogna essere modesti.
No.
Sono documenti pubblici, tra l'altro firmati dal Presidente della Repubblica.
Sì, questo è vero. Così come anche in condizioni di alleanze, gli altri eserciti, le altre forze armate riconoscono negli alleati e negli amici la possibilità di testimoniare il loro apprezzamento nei riguardi di questa persona. Questo è successo ancora in Libano, purtroppo, quando i paracadutisti francesi in un attentato persero 89 paracadutisti. 23 di ottobre
del 83.
Dell'83.
Ah, l'anno dopo.
Lo ricordo perché il 23 ottobre è la festa dei paracadutisti, perché ricorre la battaglia di El Alamein. I paracadutisti italiani sono l'unica unità militare nel mondo che festeggia una sconfitta. Perché non sempre la gloria può essere dignitosa, alcune volte è molto più dignitosa una sconfitta.
Beh, e quindi, purtroppo i nostri soldati per 3 anni hanno combattuto la guerra sbagliata, ma poi certo. Gli stessi reparti, mi ricordo da ragazzo conobbi un ufficiale dei paracadutisti, mi ricordo ancora il nome, che mi raccontò la storia del suo reparto, di quello della Folgore, mi sembra, che poi si è avuto sì. Una cattiva fama, ma non è così, perché poi i paracadutisti combatterono eroicamente contro i tedeschi. Mi ricordo il nome di questo generale. Forse era colonnello, lei si chiama Felix Valletti Borgnini, naturalmente piemontese, sì. E dopo aver combattuto ad El Alamein dalla parte sbagliata, ma per lealtà militare, aveva combattuto dalla parte giusta contro i nazisti nella fase successiva della guerra. Mi ricordo benissimo questa persona, era un ragazzino che era una persona di grande umanità e di grande simpatia. Pensi che la conobbi in un camping quando stavo in vacanza proprio da ragazzino al Circeo, e quindi è un ricordo che conservo con molto interesse. E poi dobbiamo anche ricordare che le decorazioni della Seconda Guerra Mondiale sono state date anche ai partigiani, cioè sì. sono combattenti delle brigate partigiane che hanno avuto la medaglia d'oro al valor militare, intere città credo hanno sì. avuto la medaglia d'oro, forse la città di Alba in Piemonte che si ribellò a combattere contro i nazisti e i fascisti.
Sì, sì. Dopo la guerra ci fu una necessità di poter ufficializzare e anche rendere legali alcuni comportamenti e di conseguenza ci fu la necessità di legalmente riconoscere la qualifica di combattente.
E quindi la pensione anche?
No, non necessariamente la pensione, non soltanto la qualifica di combattente. Dopo la qualifica di combattente anche un riconoscimento per l'opera svolta. Questo è venuto fuori per la Grande Guerra. Quindi a distanza di 60 anni si pensò di istituire l'onorificenza del cavaliere di Vittorio Veneto. Coloro che avevano partecipato in maniera documentata alla Grande Guerra ricevettero la possibilità di essere...
Ma veniamo ai paesi stranieri. Qualche paese straniero che ha premiato il generale Angioni e anche magari anche i suoi colleghi sì, che lei vuole sì, ricordare perché...
Beh, in quella circostanza i francesi concessero Legion d'onore a coloro che erano intervenuti subito dopo quel terribile attentato e anche gli americani per l'opera che svolgemmo per soccorrere, l'avremmo fatto non certamente per quello, però in quella circostanza sia gli Stati Uniti che la Francia hanno riconosciuto il tributo della collaborazione che era stata fornita, la stessa cosa riguarda anche da noi. Il riconoscimento di combattente è stato necessario non tanto per indicare di aver combattuto dalla parte giusta o sbagliata, perché la Folgore, perché è stata citata semplicemente non per un fatto affettivo, anche per un fatto affettivo, ma insomma i paracadutisti della Folgore che partirono nel 41, ma soprattutto nel 42, dopo aver realizzato la possibilità di lanciarsi da un aeroplano con una bassa percentuale di morte, perché allora era abbastanza facile che il paracadute non funzionasse. Beh, combatterono senza paracadute, era la main, ed erano dalla parte giusta. Perché per un militare non esiste lo giusto o non giusto, esiste il dovere. E quindi se il governo indica, il governo legale indica che quella è la strada da seguire, quello è giustizia. I partigiani sono stati riconosciuti come combattenti e di conseguenza hanno avuto la stessa qualifica dei appartenenti al Regio Esercito e poi successivamente all'Esercito Italiano. Il problema si verificò soltanto con gli appartenenti alla Repubblica Sociale, per i quali fu stabilito che si poteva avere il riconoscimento di combattente.
Sempre carta vetrata, eh? Ricordiamo che sono argomenti ancora aperti.
Beh sì, il nostro paese purtroppo non ha una memoria storica riconciliata, per cui io mi sono permesso di dire che purtroppo la nostra guerra fu dalla parte sbagliata, nel senso che l'alleanza con la Germania nazista fu imposta al paese e chi si trovò a combattere...
Sbagliata dal punto di vista politico?
Devo dire dal punto di vista storico, perché dal punto di vista, non per carità, io credo dal punto di vista storico, perché poi diciamo le persone che si sono trovate a combattere in un esercito hanno combattuto lealmente e l'esercito italiano, tranne sporadici ed isolatissimi episodi, non si è trovato coinvolto in situazioni di crimini di guerra, e questo è importante dirlo, pure combattendo dalla parte che di crimini di guerra ne sapeva qualche cosa. Io mi rendo conto che il militare esegue ordini, però il militare ha anche la lucidità per i nostri soldati, so che durante la Seconda Guerra Mondiale l'esecuzione degli ordini nella maggior parte dei casi l'hanno effettuata con umanità, molti tornarono alla campagna di Russia diciamo avendo visto gli orrori commessi dall'esercito nazista.
Un'ultima battuta, sì, generale. Nel regolamento di disciplina e quindi in quello che noi possiamo chiamare l'etica del comportamento militare esiste che l'ordine illecito non va eseguito. Quindi l'ordine deve poter mantenere la configurazione della legalità. Se non c'è questa legalità nell'ordine, l'ordine può essere non eseguito, altrimenti il subalterno ha il dovere di dover obbedire all'ordine.
Grazie ancora, ringraziamo il professor Piero Di Nepi, il generale Franco Angioni e vi diamo appuntamento alla prossima domenica di febbraio.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, velocemente diamo un appuntamento imperdibile, giovedì 30 alle 18 alla libreria Fahrenheit in piazza Campo dei Fiori, possiamo ascoltare uno scontro al vertice tra Monsignor Paglia della Sant'Egidio, vescovo di Terni, Paolo Mauri a mediare e niente po' di meno che Gianluigi Melega, una persona che non crede e che si confronta con una persona che crede, che anzi si fa paladino della religione. Su quale tema? Chi ci sarà? Punto interrogativo. Dopo la morte, chi ci sarà? Cosa ci sarà? Vi invito veramente a non mancare e in quell'occasione naturalmente si parlerà anche di Viceversa, l'ultimo romanzo di Gianluigi Melega, anche lì dedicato moltissimo alle tracce che noi lasciamo e che di fatto sono quello che dimostrabile della nostra esistenza. Tutto il resto, come sappiamo, è polvere. Ma non vogliamo parlare di solamente persone che se ne vanno e che lasciano scie, ma di quello che si può fare in vita con Roberta Mercorelli, che è una ragazza propositiva, 22 anni vissuti alla grande, e lei dice: i problemi di Roma, ha letto, ha saputo che c'è stato un libro di Monsignor Di Liegro che sui mali di Roma aveva appunto scritto un libro bianco, e lei dice: ma io sui mali di Roma voglio scrivere un mio libro bianco. Sta interrogando un po' di amici, di persone che conosce con la sua solita prepotenza.
Una prepotenza delicata, diciamo.
Benissimo, benissimo, pungente. Ecco, quali soluzioni hai trovato? Per esempio, uno dei problemi di Roma sono gli extracomunitari, sappiamo che ce ne sono molti, e in molti casi non integrati, e direi di più, creano dei problemi e di fatto non sono amati. Qual era la proposta che tu hai raccolto?
Una proposta che ho raccolto è stata appunto quella di adottare uno straniero, non un bambino, ma appunto
un adulto.
ascolto per poter integrare al meglio e per, diciamo, per abituare l'italiano, che comunque è abbastanza chiuso nel...
Non è abituato agli arrivi.
Non è abituato, esatto.
Definitivi. Forse ai passaggi sì, perché siamo un paese, una nazione che è sempre stata attraversata dal turismo, dal Grand Tour dell'Ottocento fino a più recentemente, ma ancora prima i pellegrini, no? Sappiamo che poi la città di Roma non è nuova agli arrivi anche di persone molto povere, cenciose. Pensiamo a come arrivavano un'epoca i pellegrini a Roma, erano praticamente dei moribondi. Esatto. Praticamente come arrivano adesso.
E appunto una, diciamo, una proposta che ho raccolto è stata proprio questa di adottare e di iniziare a convivere.
Ma di portarli in casa proprio?
Beh sì.
Questa sarebbe, è la sfida.
Beh sì, sarebbe interessante. E comunque è un ottimo modo, diciamo, per...
Ci sono 3 milioni di persone a Roma, potrebbero essere 3 milioni di adottati.
Esatto, potrebbe essere un ottimo modo per imparare nuove culture. Io ad esempio sere fa sono stata invitata ad una cena di compleanno di una mia amica di Roma. Alla cena erano presenti dei ragazzi giapponesi, cinesi, spagnoli, francesi, perché lei dà ripetizioni di insegna l'italiano a questi ragazzi.
Comunità della FAO, mi dicevi.
Sì. E io paradossalmente ero sola a quella cena, quindi ho fatto con molta più facilità, ho interagito con i ragazzi stranieri piuttosto che con quei 5-6 ragazzi che erano di Roma come me.
Portiamoli in casa e vediamo un po' cosa succede. Questa è un
Potrebbe
po' la proposta.
Essere un...
Ma chi è che te l'ha fatta questa proposta?
Un signore al quale ho chiesto...
Non un sacerdote.
No,
ecco.
No. Perché, non avrebbe...
Perché è capitato purtroppo anche di recente che un sacerdote portasse in casa questi ragazzi e poi è stato ucciso. Insomma, ne abbiamo già parlato in radio. Un episodio abbastanza terribile che si è svolto in Toscana. Ma Roberta, ti aspettiamo ancora con altre proposte. Questa è molto provocatoria.
Ne raccoglierò delle altre.
È molto provocatoria. Chissà che qualcuno non inizi a farlo, un po' come si fa con la Sant'Egidio, che il giorno di Natale chi appartiene, insomma, chi crede in questo progetto della Sant'Egidio, porta in casa nel pranzo di Natale una persona che ha bisogno, una persona che vive per strada. Grazie ancora,
grazie
alla prossima
voi.
Puntata. Carta vetrata. Bentornati con Carta vetrata, siamo qui con un caro amico che è venuto da Trieste a trovarci, con Roberta Radini, abbiamo Pietro Spirito. Come stai, Pietro?
Buongiorno a tutti, bene, grazie, sto molto bene.
Venire a Roma è un po' una sorpresa.
Ma ci vengo sempre molto volentieri, la capitale, poi da Trieste, così...
È così vicino.
Sì. Beh, c'è una vicinanza, come dire, del cuore, vogliamo dire, anche culturale, via.
Assolutamente sì, ma sentiamo la voce femminile.
Buongiorno.
Che cosa ci dici, questa avventura con Pietro, di fare un libro con lui? Come vi siete trovati?
In realtà non è la nostra prima avventura, abbiamo già collaborato per un altro paio di progetti e ci troviamo sempre benissimo, anche perché riusciamo a lavorare senza parlarci prima.
Questo è un libro fotografico,
sì.
Si chiama La fabbrica del mare al lavoro nel Golfo di Trieste, quindi non è fotografie, diciamo, plasticose, ma proprio legate al mestiere.
Esatto, è un tipo di foto in stile reportage in cui cerchiamo appunto di documentare nella maniera più veritiera e cruda possibile il mestiere sul mare e per il mare.
Quelli che a Genova si chiamerebbero i camalli.
Ma non esattamente, non solo i camalli, anche perché si parla anche del porto, ma quello che noi volevamo fare era far vedere alla gente che sta a terra cosa fa la gente che lavora in mare, che è un modello che poi si può esportare un po' in tutte le città. Noi abbiamo, ovviamente parliamo del Golfo di Trieste perché viviamo a Trieste e perché Trieste ha con il suo mare un rapporto anche non molto pacificato, nel senso che c'è una discussione nella città molto, molto accesa, molto aperta su quelli che sono i rapporti con la cultura, con la storia del mare che si è un po' persa, che si è un po' perduta, ma di fatto ogni giorno decine e decine di persone a vario titolo lavorano in mare, dai pescatori ai mitilicoltori, ai militari della capitaneria di porto, insomma ai tecnici, ai biologi dell'agenzia regionale per l'ambiente, eccetera eccetera. Quindi ci sono tante queste persone che lavorano sul mare.
Il romanzo del mare,
i mestieri del mare, per citare Hugo.
Vero, assolutamente, uno scrittore ci voleva. sì, uno scrittore come te che tra una fotografia, tra alcune fotografie e l'altra, aggiunge il suo, mette il suo testo, che poi appunto è il filo conduttore
di che una... è un testo di reportage, voglio esatto, dire, qui si parla, si raccontano storie, si parla di personaggi, e c'è per ogni capitolo anche una scheda informativa su quali sono, diciamo, come quelli che sono le società, come lavorano, come operano, quali sono le loro funzioni.
Quanti addetti sono?
Ah, beh, guarda, è difficile dirlo, anche perché noi abbiamo preso una campionatura, naturalmente, non è che parliamo di tutte, non abbiamo analizzato tutte le professioni. Noi abbiamo scelto alcuni di questi mestieri, siamo andati lì, ci siamo imbarcati con loro, siamo andati sulle barche, siamo andati in mare, siamo andati nel porto a vedere come lavoravano, appunto, con Roberta che così
in prima linea
si infilava, fotografava con il suo obiettivo, io che invece intervistavo le persone, i protagonisti. Quindi è un libro di immagini, è un libro di racconti e di persone, anche di personaggi anche significativi, conosciuti o non conosciuti, non ha importanza.
Una città che... nella città,
esattamente,
dire.
Sì, è come visitare una città che è sul mare, che ripeto, da terra non si sa, perché non si vede, non si sa esattamente che cosa fa queste persone una volta che sono lì.
E la cosa splendida, devo dire, guardando queste fotografie, è l'originalità. Nessuna si somiglia con l'altra, sono tutti scatti fatti in fondo negli stessi luoghi, sullo stesso fondale, paesaggio e mare, ma siccome cambiano le prospettive lavorative, questo elemento dà la differenza.
Vorrei che fosse Roberta a dirlo, perché proprio la difficoltà era questa, no? Dice, se no rischiamo di fotografare sempre barca mare, mare barca, ma non è stato così.
Sì, anche per quello c'è stata anche una scelta piuttosto mirata di mestieri da andare a scandagliare. Comunque possiamo dire che ogni mestiere è un mondo a sé, quindi da un certo punto di vista è una cosa che non dico che mi facilita, ma che mi aiuta in questo mestiere. Poi, essendo andati lì quasi da, tra virgolette, ignoranti, quindi senza aver fatto prima delle ricognizioni, senza esserci informati più di tanto, proprio perché per scelta volevamo sentire sul campo quali erano i problemi, le criticità, siamo arrivati lì con un mondo tutto da scoprire, e quindi si è lavorato in presa diretta, e quindi questo ha fatto sì che siamo riusciti a creare un lavoro, diciamo, originale.
Le pagine sono tante, non riesco a contarle.
250,
devo dire, la stampa splendida, sono tutte in bianco e nero per 30 euro per i tipi di questa casa editrice.
La Trart di Trieste è una piccola casa editrice che fa capo in realtà a una galleria d'arte, pubblica soprattutto cataloghi d'arte, ma in questo caso evidentemente, come dire, hanno deciso di rischiare e di osare con un libro di reportage. Ma ripeto, anche perché effettivamente, come tu hai giustamente osservato, le foto non sono solo foto documentali, sono foto d'autore, quindi sono foto che sicuramente, per esempio, saranno oggetto di una mostra.
E poi gli scrittori triestini, i grandi scrittori triestini, sono sempre confrontati con il libro fotografico, se pensiamo anche Rumiz e altri, insomma, non hanno mai disdegnato questa avventura rischiosa, perché essere vicino all'immagine per uno scrittore vuol dire in qualche modo andare in secondo piano.
È sempre molto interessante, però a me interessa moltissimo questo rapporto che c'è tra scrittura e immagine, per questo anche il lavoro con Roberta Rini. Guarda, c'è nell'introduzione a questo libro la prefazione firmata da Nicola Bressi, che è il direttore del Museo del Mare di Trieste, e lui osserva, secondo me, una cosa molto giusta, e cioè che questo libro in realtà ci sono due storie parallele: ci sono le mie storie con le interviste, con i personaggi, e poi ci sono le storie che racconta lei con le immagini, pur di uno stesso soggetto, pur di uno stesso ambiente, pur di uno stesso mestiere, in realtà le storie sono parallele. Questa è un'esperienza che con Roberta abbiamo già fatto, quando abbiamo fatto per esempio una plaquette, un libro di racconti, di short story, di racconti molto brevi, ispirati ai graffiti che ci sono sui muri della città. Lei ha fotografato
delle scritte particolari,
ho inventato dei brevi racconti. Anche qui due storie parallele, in qualche modo, che o si intrecciano, qualche volta anche collidono fra di loro, ma comunque c'è questo rapporto della parola con l'immagine, che secondo me è un rapporto fondamentale, credo, non solo per lo scrittore che si confronta con una storia, chiamiamola così, visiva, ma anche per il fotografo.
Poi un'altra Trieste, quella che non conosciamo, dura, perché insomma questi lavori, bisogna riconoscere a chi li compie, sono lavori molto logoranti, insomma. Guarda, vedo delle immagini dove
adesso vorrei che lo
dell'artista
dicesse...
di Roberta ha alleggerito, esatto, però sì, i volti sì, che hai ritratto, insomma, fanno trasparire una sofferenza, sì, una fatica.
Gran parte dei mestieri sono proprio mestieri fisicamente duri, quindi ovviamente i segni sui visi, sulle mani, si vedono assolutamente proprio a prima vista.
È un libro autentico, ecco, non c'è la messa in posa.
Assolutamente sì, abbiamo voluto dare questa
impronta. Quando ne abbiamo parlato insieme, una delle poche cose che abbiamo deciso di fare, ho detto: guarda Roberta, quando fai le foto mi piacerebbe vedere nelle immagini che farai la fatica delle persone, le mani.
Il bianco e nero, esatto, serve proprio a dare questa evidenza.
Complimenti, quindi ricordiamo a tutti questo splendido volume che si può comprare online oppure in distribuzione, della casa editrice Trart, che risponde appunto al titolo. Stella Arti Grafiche è il luogo dove è stato stampato, ma il titolo del libro è La fabbrica del mare, al lavoro nel Golfo di Trieste, Roberta Radini, Pietro Spirito, ripeto, Trart editore. 30 euro per godere anche voi di queste immagini splendide. Alla prossima, arrivederci.
Grazie, grazie a te, grazie a tutti.
Carta vetrata.
In diretta da Modena, direttamente possiamo dire dai manifesti, dalle scritture, dalle presentazioni romane, abbiamo con noi qui in studio Ciro Alessio Pecoraro, che io conoscevo solo come Alessio da Sassuolo, ma non solo, perché ormai è diventato cittadino del mondo. È un po' bighellona. Dove sei stato ieri sera?
Ieri sera abbiamo presentato questo ebook che titolo... racconta La Leopolda che non hanno raccontato. Lo abbiamo presentato qua a Roma presso...
Che non è una signora, stiamo parlando della stazione dove si sono svolte, diciamo, un po' le fasi preparatorie dell'elezione del segretario Renzi alla massima, sì, carica di gran maestro venerabile della loggia PD.
Sì, il nome è da B-movie anni 70 italiano, però è il nome della stazione più antica di Firenze.
Esatto,
quindi...
dove arrivavano i ciuff ciuff, perché all'epoca andavano ancora a vapore.
Gaffi è per l'onomatopea oggi.
Quindi ieri sera l'abbiamo presentato qua a Roma presso il collegio Don Mazza, che è il collegio universitario degli studenti della LUIS.
Ecco, non è uno che ti dà le mazzate in testa.
No, assolutamente. Con una platea di ragazzi, quindi ragazzi e studenti, abbiamo raccontato un po' cos'è questa...
Ricordiamo quanto costa, dove si può comprare e chi è che l'ha scritto con te.
Allora, il libro, l'ebook, l'ho scritto assieme a Sasha Perugini, che è la direttrice della Syracuse University di Firenze, con l'introduzione del fiorentinissimo e uno degli amici più cari di Matteo Renzi, Matteo Casanovi, e si trova su amazon.com a 89 centesimi.
Che andranno devolute tutte in beneficenza per la fondazione Figli Adottivi di Matteo Renzi.
No, gli 89 centesimi li terremo come autofinanziamento. Per la prossima Leopolda ci pagheremo una pizza.
Mi sembra corretto. Posso dire, Gaffi, godi Fiorenza, poi che sei sì grande che per mare e per cielo batti l'ale e per l'inferno tuo nome si spande.
Roberto Paravagna, dal Ciao. Piemonte meridionale, ci contatta per parlare invece del Piemonte settentrionale. Siamo arrivati, sì, a Cuneo, dove un professore di matematica molto molto intraprendente si sta peritando di certificare, di praticamente realizzare un erbario raffinatissimo.
Sì, sì, sì. Ciao Alberto, un cordiale saluto ai nostri ascoltatori. Si chiama Riccardo Luciano, questo professore è un insegnante di matematica, di scienze naturali, che ha sempre avuto questa grande passione e dirige una collana di libri specializzati sulle erbe spontanee. E è uno che di piante se ne intende, ma lui preferisce definirsi un, tra virgolette, super dilettante. La collana si intitola Erbe Spontanee, edita da Araba Fenice, la casa editrice di Boves, siamo in provincia di Cuneo. Sono volumi realizzati grazie ovviamente anche ad un pool di docenti universitari, di esperti del settore.
Lui insegna a CEVA, se non mi sbaglio.
E credo sia da pochissimo in pensione, insegnava a CEVA, sì, sì.
Ma la cosa curiosa è che lui ci suggerisce di mangiare anche i fiori, quindi qualcosa che ha a che fare con i lotofagi.
Sì, sì, ci dà questo suggerimento, naturalmente lascia poi la nostra intraprendenza di, in questo caso, ascoltatori oppure in generale i lettori, di dare via a questa, di dare via a questa.
Ma Roberto, iniziativa. Dimmi un po', tu un'insalata di rose te la sei mai mangiata?
Io ho mangiato i fiori di borragine, però in alcuni piatti di ristoranti stellati.
Quello anch'io, però l'insalata di rose no, Alberto, ma credo che dopo questo suggerimento la prima cosa che farò domattina passando al supermercato sarà prendere qualche rosa e vedere un po' cosa succede.
Gaffi si è esaltato con questo collegamento sulle erbe.
Roberto, però sì, noi abbiamo bisogno di ottimismo. Tu ci parli di una ripresa nonostante la discesa a precipizio del valore dell'oro, qui noi abbiamo tanti compro oro che stanno ormai con le problematiche nel fondo schiena,
definiamolo così.
Comprato quando l'oro costava tanto pensando di affamare le persone disperate che arrivavano con la catenina, con la medaglietta della prima comunione,
col dente
scavato allo zio ormai in cassa. Ebbene, oggi si trovano un pugno di mosche perché il prezzo dell'oro si è dimezzato, però qualcosa di positivo invece sta succedendo.
Sì, qualcosa di positivo sta succedendo, mi collego al discorso di Vicenza, visto che si parla però di Valenza, quindi siamo sempre in Piemonte. Il settore del gioiello valenzano e il settore del freddo, del frigorifero a Casale Monferrato, nel casalese.
Che è successo?
Sì, perché sembrano essere quelli che al momento stanno dando una sorta di spinta all'economia della provincia di Alessandria, e mi riferisco al servizio studi e ricerche di Intesa San Paolo nel loro report datato terzo trimestre 2013, e ci conferma, è una notizia abbastanza buona, che il settore dell'export resta quello più effervescente e, al contrario degli altri, parliamo sempre dell'alessandrino in questo caso, che continuano purtroppo a soffrire. Valenza Po al centro dell'attenzione, appunto, la città dell'oro, dopo tanti mesi un po' difficili, tanto per usare un eufemismo, le percentuali di vendita della gioielleria in generale sembrano essere migliori, tradotto vuol dire un più 38% di variazione tendenziale. Se è possibile ti faccio anche qualche numero: nel 2012 il totale delle vendite di gioielli valenzani, ripeto, si era attestato alla cifra di 1.505.000.000 di euro, alla fine del 2013 la cifra è andata a 1.603.000.000, siamo quindi abbastanza contenti. Però il presidente dell'associazione Orafa Valenzana, che è Barberis, ha detto in un'intervista in merito, proprio a proposito di Vicenza Oro Winter, la che si è chiusa da tempo, non c'è però attenzione da esaltarsi, ma ha proseguito, sembra aprirsi una schiarita, si parla solo di schiarita, la Bene. Famosa luce in fondo al tunnel, speriamo si concretizzi.
Grazie Roberto, ti aspettiamo sempre con la tua bonomia e positività perché ci dai una carica da quelle zone che, come sappiamo, vivono anche loro, come un po' tutto il resto dell'Italia, una crisi che sembrava non dovesse essere oggetto di argomento in quel settentrione, invece il settentrione vive la disoccupazione, forse per la prima volta dopo tanti anni conoscete questa parola.
Roberto, un caro saluto da Cartavetrata, a ogni pentola la sua erba, come diceva Catullo, il verso precedente purtroppo non posso dirtelo perché è quasi pornografico.
È meglio di no.
Ciao.
Grazie a voi. Ciao, risentirci.
Cartavetrata.
Fabrizio, di nuovo in diretta con Alessio Pecoraro per concludere un po' una riflessione su quello che c'è dietro la grande kermesse che ha incoronato, preparato l'incoronazione di re Matteo Renzi. Cosa è successo? Dici qualcosa, Alessio, perché questo libro, La Leopolda che non hanno raccontato, che è uscito solo in formato Kindle per ebook su Amazon.
Noi abbiamo voluto raccontare quello che praticamente i giornalisti e gli addetti stampa, ricordiamo che all'ultima Leopolda c'erano 400 giornalisti accreditati, non hanno appunto raccontato. Quella Leopolda che è fatta di abbracci, di emozioni, di persone che si incontrano.
Quel microfono chissà dove l'ha pescato, così curioso, no?
Quel microfono è un richiamo alla radio degli anni...
Che furono?
Sì, degli anni che fu, dei nostri anni 60.
RKF!
Quindi la Vespa, la 500, una generazione che vuole...
Peccato che quello è un microfono che in Italia non c'è mai usato, solo negli Stati Uniti.
Questa è una cosa interessante che nell'ebook non riprendiamo, ma raccontiamo un po' quelli che sono gli abbracci, gli incontri, le persone che per tutto l'anno magari stanno su internet, su Facebook, su Twitter, a chattare, a mettere mi piace, a retwittarsi, ma non si conoscono fisicamente. E appunto in un pezzo io scrivo è la materializzazione dei 140 caratteri di Twitter e dei mi piace di Facebook.
Cristiano Draghi da Rovigo, ma anche lui toscanaccio da 100 e lode, 110 e lode, pardon, ti ho tolto il bacio accademico. Senti... Cristiano.
La laurea di adesso sono in centesimi.
Vabbè, no? Ma scusami, adesso...
Ah, oggi puntata d'antan.
D'antan.
Vabbè.
Cristiano.
Buongiorno, Cristiano.
È nella mia prima laurea, è vero, ho preso 110 lode.
Ti prego, ti prego. Che... Dici cosa ne pensi del tuo concittadino Matteo.
Cosa ne pensi del mio concittadino Matteo? Beh, io penso da una parte che, come dire, per il centro-sinistra non c'è altro da fare. Perché
ah, perché ancora che... centro-sinistra con Matteo Renzi? Perché c'è chi dice che sia l'alleato di Berlusconi, ma questa è un'altra cosa, insomma.
Non... Ah no, no, tratta, lui tratta, ma l'ho capito, vabbè, non si può, non bisogna...
Si intendono.
Si intendono.
Due ore e mezza, voglio dire, anche un... Si sono presi parecchie pillole blu per stare due ore e mezza a parlare, insomma.
Parla della pillola di Matrix, naturalmente.
No, certamente anche Renzi è di quell'origine lì, cioè del centro parademocristiano. Alla fine noi siamo condannati a morire tutti democristiani.
Paragnosta!
Sì, non c'è, è un disastro. Io l'ho conosciuto, abbiamo anche litigato, abbiamo anche rifatto l'amicizia per prima comunicazione, scrisse una lunga storia di come lui comunicava, lui si era creato uno staff molto
appena attento. Eletto regalò i cappellini a tutta Firenze, io mi ricordo questa cosa che... distribuivano dei cappellini rossi con scritto Matteo Renzi sindaco, era stato appena eletto e li comprò da un mio amico.
Beh, no, però appena eletto decise cosa fare della tranvia di Piazza del Duomo e siccome Firenze è un posto dove non si decide mai un accidente è stata una rivoluzione, capite, è una cosa mai vista, poi aveva fatto bene, aveva fatto male, ma insomma santo cielo. E fra l'altro lo apprezzai molto quando inaugurando proprio la tranvia disse, ma come, non festeggi? Dico, no, non festeggio, disse lui, perché sto inaugurandola, ma siamo talmente in ritardo che bisognerebbe vergognarsi.
Cristiano, mi sento in minoranza, sì, perché vedo che la vita di ognuno di voi ha delle magnifiche intersezioni con quella di Matteo Renzi. Io, più che la passione per i giubbotti di pelle, invece non posso menzionare altri incroci, insomma.
No, ma io ci ho anche litigato per un anno, non scrissi il suo nome sul giornale che dirigevo, quindi...
Cosa scrivevi al posto del nome?
Il presidente della provincia,
ecco, la mitica perifrasi,
eccetera. Sì, usavo qualche
anche
altra
Veltroni
cosa.
Fece la stessa cosa per il Cavaliere.
Ecco, io lo
però non portò bene, non portò bene.
A Veltroni o al Cavaliere o a chi?
No, a Veltroni, perché poi purtroppo Berlusconi vinse le elezioni e lui le perse.
No, ma
Veltroni è la nemesi di se stesso certe volte, però vabbè.
Posso dire solo, speriamo non si monti la testa e si circondi di bravi consiglieri, ma questo può valere un po' per tutti, no? Che sono in una fase del genere.
Capisci? Diciamo che i toscani quando sono stati chiamati al vertice, io penso di aver conosciuto uno dei più importanti toscanacci, come dici te, democristianacci, Amintore Fanfani, insomma, quando hanno governato lo hanno fatto alla grande. Io spero
abbiamo
che...
anche uno Spadolini nel nostro carnet.
No, anche Lorenzo De Medici se la cavava.
anche lui, sì, anche Giovanni delle Bande Nere.
Tra l'altro Spadolini so che è sepolto proprio a Piazzale Michelangelo, è riuscito a essere messo in quel piccolo cimitero in alto sopra la città.
San Miniato,
sì, che è molto ambito andare a finire i propri giorni lì.
Vabbè, io non so dove finirò i miei giorni, poi credo che la cosa...
Io vorrei San Felice a Ema dove sta Montale, vabbè, poi...
Dai, io vogliamo sapere...
Ema dove c'è Bartali.
Bravo, bravo, corridore, ciclista, grandissimo, anche lui democristiano.
quanta strada nei miei sandali.
Salvatore di ebrei, ricordiamo.
Certo, certo, ma andiamo in viaggio sul Po, perché Paolo Rumiz lo ha intercettato, ieri sera hai presentato un film tratto dalla sua avventura sul fiume, che è diventata sia un film sia degli articoli,
sì, guarda,
su Repubblica.
Lui non c'era, eravamo al Politeama di Adria, ma era programmato che non ci fosse. C'erano il regista del film, Alessandro Scilitani, definito anche pescatore di immagini, mi è piaciuto abbastanza, e Valentina Scaglia, che è una naturalista esploratrice, che è poi quella che ha pianificato il viaggio. Il libro, vi ricordate il viaggio di Rumiz, che venne pubblicato su Repubblica, lungo il Delta del Po? Siccome di una roba del genere, che uno è grandissimo questo modo di lavorare, no? Uno fa una cosa in un anno e poi ci lavora intorno per tutto il resto dell'anno e fa una cosa che ovviamente gli piace, si diverte, siccome non si butta via niente, ne sono usciti un libro che è Narratore Feltrinelli, Morimondo, Paolo Rumiz, e poi questo film che si chiama Il risveglio del fiume segreto, In viaggio sul Po con Paolo Rumiz, appunto, e lì ho potuto vederlo, io l'avevo rivisto già a casa, sono 80 minuti lungo il Po, poi ho potuto intervistare Scillitani, il regista, appunto, anche lui, e l'esploratrice Valentina Scaglia, che gente, tutta gente che fa quello che gli pare, no? Che fa proprio il mestiere che corrisponde con l'hobby o il divertimento, il piacere o la passione. Comunque è un film bello, a modo suo, naturalmente un documentario, quindi so, armarsi di un po' di pazienza, che parte da sopra Torino, prima in canoa, poi con una barchettina, poi con una barca più grande, poi con una barca a vela, e arriva non al mare, al Po, perché lì ci arriva in fondo al Po, ma da lì vanno dritto, più o meno dritto, e arrivano all'isola di Sabbia in Croazia, che si chiama Sansego in croato, Susak, che è l'unica, è la più grande isola di sabbia del Mediterraneo. Insomma, non ci sono le immagini che ti aspetteresti, che sono quelle un po'...
E l'ampolla così. Non hanno preso l'ampolla come
no,
bossi,
lo dice,
no?
Chiaramente che non sono partiti dalla sorgente, perché lì non si poteva navigare, sono partiti dove la navigazione si fa abbastanza tranquillamente, senza pericoli, senza rapide.
Dopo la Dora, dopo la Dora.
Un viaggio slow, insomma, non un viaggio da rapide in canoa, capito? Un viaggio pieno di birre, di incontri, di chiacchiere, di riposini, di buon cibo.
Attenzione, la Dora non è una signora, ma è la Dora Baltica, chiedo scusa.
Avevo capito. Insomma, voglio dire, una cosa molto interessante che userò sicuramente per farlo vedere a chi verrà a trovarci qui dalle parti di Rovigo, anche se lui nel libro... ma no, soprattutto negli articoli, devo dire, non trattò così bene il Polesine, invece poi nel film e nel libro sono trattati molto bene, come dire, è questo grande sfogo del fiume che accumula e poi si dirama in tutti i suoi rami e va a finire in mare.
Insomma. Quanta acqua sotto i ponti.
E quante storie, lui ne racconta anche alcune. Quante storie hai messo di Bartali, Rumiz... Comunque,
ti ricorderai, Cristiano, che abbiamo avuto Guido Conti qualche tempo fa, il grande fiume Po, insomma, avevamo parlato di questi aspetti anche mitologici, no, del
quello
fiume.
Che dice Rumiz è questo: il Po è un'enorme striscia selvaggia, quasi indomabile, che fa quel che gli pare, non controllato, perché la cosa interessante dice nessuno ci ha mai detto cosa fate, mentre noi ci accampavamo, accendevamo il fuoco, scendevamo giù, nessuno ha detto documenti prego, no? Dice glieli chiedono solo a Chioggia quando entrano nel porto, prima da Torino giù, e quindi viaggi in un mondo assolutamente incontrollato, assolutamente selvaggio, dove in mezzo a una delle pianure più popolate, più urbanizzate, più industrializzate.
Un'errata corrige, mi arrivano i fervorini da dietro la regia, il professor Di Nepi dice non è Baltica ma è Baltea. Giustamente.
c'è un perché, sì.
Noi cerchiamo di sorvolare su Gaffi ogni tanto, ma poi c'è Piero Di Nepi che bastona senza pietà.
Io non l'avevo colta perché non sono preparato sugli affluenti del Po, eccetera. Non riesco, sono
insomma,
preparato
dal Mar Baltico era un po' lunga arrivare sul Po, insomma.
Sì, esattamente. No, comunque l'idea è questa, di questo posto assolutamente inesplorato, poco utilizzato, poco tutto. Scusate, c'è un telefono, ha deciso di suonare.
Ma guarda, esiste un'idrografia della mente a volerla compilare, no? Poi, il Po sicuramente è la fonte per la cultura italiana.
Strano che non va da nord a sud, ma va da Occidente a Oriente, un po'.
Adesso controlliamo se è vero quello che hai detto.
Attento, il viaggio che hanno fatto loro è praticamente lungo il 45° parallelo, che è la distanza, la metà esatta.
Una l'ho detta giusta, allora via.
Tra Equatore e Polo Nord. C'è qui, lo sapete, no, che è stato installato un cartello sulla via Romea, sulla Romea, dove c'è scritto: se state passando da questo punto, siete esattamente a metà strada, a 5.000 km dall'Equatore. 5.000 al Polo Nord.
Bellissima, è una notazione alla Do Spasso.
Dal Polo Nord all'Equatore c'è metà strada, ecco cosa c'è scritto.
Ringraziamo tutti i nostri ospiti di questa puntata, in particolare Alessio, che inaspettatamente era dalle parti non di Modena ma
chiediamo
di Roma.
Ad Alessio un'ultima battuta renziana, per esempio questo problema delle preferenze.
Ma la questione è complessa, comunque credo che sia positivo che qualcosa si sia mosso, perché il paese ha bisogno davvero di mettersi in moto e di cambiare qualcosa, e quindi in bocca al lupo a Renzi, a tutti quelli che ci stanno per cambiare.
Assolutamente sì, grazie ancora a voi che ci avete ascoltato, grazie, e alla prossima puntata.